Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Allora, passiamo un po' alle vostre domande, così appunto andiamo avanti.
Grazie Mariangela.
Presentati perché magari quelli a casa non sanno.
Sì, Simone. Grande. Simone Radio Rogna, web radio. E, diciamo, allora, noi ci troviamo nella situazione, ma non parlo del micro, vorrei chiaramente andare in un linguaggio neutro, in un recinto dialettico neutro. Comunque noi come Radio Rogna siamo la web radio che, diciamo, è stata più esposta, diciamo così, a queste vicissitudini economiche e contrattuali, vuoi per visibilità, vuoi per attenzione particolare, cioè non si capisce neanche il perché di determinate cose. E quindi il discorso, per esempio, che mi ricollego.
Ma vuoi farci qualche cifra, si può dire o no?
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, allora, così facciamo capire anche a quelli che non sono del settore.
Ok, allora,
cosa vuol dire?
SIAE come radio, vabbè, allora, istituzionale, amatoriale, istituzionale, commerciale, noi radio istituzionale, quindi tutte le azioni che noi facciamo sono sottintese da un APS, con la riforma del terzo settore, non più associazione culturale, è un'associazione di promozione sociale. Che ha un nome, una partita IVA, una forma giuridica, no?
Okay. Okay.
Quindi la radio è legata a questa associazione e la radio è una delle azioni di questa associazione, quindi, no? E quindi è un'azione istituzionale dell'associazione, non commerciale, come se io invece affitto un service per una fiera, voglio dire, avendo le casse, no? Quindi parliamo di azioni istituzionali. Detto questo, la SIAE per una a livello di una web radio istituzionale chiede attorno ai 900 euro più o meno all'anno la SIAE. L'SCF chiede più o meno 1100, quindi per quello che io anche con Mariangela le rompo sempre le scatole, perché dico, va bene la SIAE, ma parliamo di SCF, perché la SIAE, oltre a tutto quello che è stato detto. Allora, l'SC, perché il nostro è un esempio interessante, l'SCF sui 1100 più o meno, 1000, 1050 più o meno all'anno. Poi arrivano le altre con la liberalizzazione, arriva
It's Right,
no? Per esempio, che It's Right cosa ha fatto? Arrivano dal Consiglio di Amministrazione, sono divisi così, quindi ha messo sotto tutela quello che suona il piffero all'interno di una cosa. Quindi se tu paghi Ligabue, che è con la SIAE, con l'SCF, scusa, però It's Right ti dice no, devi dare anche i soldi a me, perché dentro quel brano di Ligabue c'è quello che suona il piffero, che ce l'ho io.
Nostri.
Ok, no? E quindi diciamo la torta che era 100, io pagavo 100, ora è 300, no? Chiaramente,
sì, sì,
no? Quindi va a decuplicare la cosa. Cosa succede? Spingendo molto sui podcast come contenuti, come linguaggio, molto prima anche del lockdown, quindi diciamo è per quello che SCF è arrivata a noi, è nostro il caso di SCF che ci chiamò e ci disse no, assolutamente voi dovete pagare l'addendum, un contratto dedicato, e non la SIAE, perché nel contratto della SIAE, io ho un contratto firmato della SIAE, l'addendum della SIAE che è un altro 1000 euro, esattamente come il primo, solo per i podcast. In cui prima parlavi di un termine bizzarro, è bizzarro il contratto stesso, tanto che è molto difficile anche potersi interfacciare con degli avvocati, nel senso perché anche loro non hanno gli strumenti per poter affrontare questo delirio di regole. In questo addendum, che posso dirlo senza tema di essere smentita, siamo l'unica web radio del network che paga anche l'addendum podcast, quindi altre 1000 euro.
Martiri immolati a questa
causa. No, ma non martiri, perché noi crediamo appunto, e mi ricollego al discorso di quello che faceva Adriano, sono d'accordissimo sul fatto che è il momento delle proposte, il fatto di guardarci assieme e vedere delle cose, no? Poi so che Sonar, Sgab potrebbe dire tante cose anche sulle piattaforme proprietarie, vedi SoundCloud, Spreaker e Gemini potrebbe essere una cosa, ma lascerò poi la parola a Sgab. Il discorso della SCF, quindi addendum, questo contratto è fatto da persone che non sanno minimamente come gestire il linguaggio. Questa cosa delle due settimane, siamo arrivati al telefono a dialogare su questa vertenza. Va bene, ma se io produco un contenuto, lo butto dal mio sito, c'è la trasmissione, va sui podcast, però poi lo dovete togliere dopo due settimane. E gli ho detto, ma io non lo voglio, cioè, sto pagando un sacco di soldi, ho pagato tutto. Ho anche, e non abbiamo neanche parlato, di un'altra cosa, anche per voi che state ascoltando, dell'archivio musicale. Questo è un altro discorso che sarebbe interessante da tenere buono anche per un network, che ci può essere anche un discorso di condivisione a livello di proposta, va bene. E io non lo voglio togliere, quindi cosa faccio? E non lo so, allora io personalmente dissi, cara SCF, allora io cosa faccio? Dopo 2 settimane tolgo la traccia e poi la rimetto, così lo posso fare? Certo, però dovrebbe mandare nella settimana in cui togli la traccia, nel flusso, diciamo, della diretta, dovrebbe rimandare la traccia e poi lo può rimettere come podcast. A quel punto io ho detto, quello che non si può dire in radio, chiaramente, ma non è quello, più che altro è disarmante, è frustrante la situazione, ma questo, io sono molto in linea con quello che diceva Adriano sul fatto che queste frustrazioni sono arrivate a un punto che diventano in qualche maniera propulsive per una determinazione, ed è per quello che anche un network come Gemini, una delle ragioni per cui Radio Rogna, parlo per noi, ha aderito a un network di questo genere era per affrontare in maniera attiva il discorso dei diritti d'autore, e non parlo solo di SIAE, assolutamente. Detto questo, noi abbiamo in cantiere una serie di proposte che non è questa la sede. Adesso noi parlo invece di questo a livello di network, stiamo cercando di recepire, grazie alle vostre esperienze, quante più informazioni e quante più padronanza rispetto a un alfabeto legato ai diritti d'autore, per poter in qualche maniera farlo sedimentare, stratificare e creare le condizioni per uscire con una proposta adeguata. Quello che dicevi sul network, l'embedded, quindi i diritti d'autore, va bene, ma c'è un altro grosso problema, che è quello legato appunto ai podcast. Noi siamo gli unici che hanno avuto questo problema, no? E quindi su Gemini ci sono i podcast delle trasmissioni. Quei podcast possono arrivare da piattaforme private, individuali, di qualcuno di altre radio, e invece possono anche essere prese da piattaforme proprietarie, come Spreaker, dicevi te prima, come SoundCloud, come Mixcloud, come altre cose. Quindi noi, se nel 2021 una persona per bene, come diceva Dostoevskij, vuole aprire una web radio, sa di essere fuori legge, punto. Allora è un problema neanche dell'avvocato, del legiferatore. A questo punto dobbiamo alzare un attimino il tiro. Chiudo dicendo che non è che il fans, che è un esempio giustissimo, il discorso del sociale che faceva prima Mariangela di Border Torino, è il discorso anche legato a un'assenza totale di quella parola che veniva usata per le radio legate alle antenne, cioè le radio comunitarie, di cui non si parla minimamente per quanto riguarda l'aspetto web. Ok? Questa è una cosa su cui noi ci stiamo ragionando, ve la buttiamo lì in generale, perché ci sono una serie di cose diverse, no? Detto questo, non lo so, il mio non voleva essere uno sfogo, è proprio una roba,
è un contributo ulteriore,
sì, un contributo alla discussione,
per descrivere il panorama.
Tenuto conto che, quindi, dando una cifra, sì, noi allo stato attuale come associazione di promozione sociale, e che la radio la facciamo tutta in maniera volontariata, o lavoriamo con la disabilità sociale, i carceri, solite cagate, cioè queste robe qua, noi siamo arrivati a pagare circa 3.700-4.000 euro all'anno tra It's Right, SCF, SIAE, con altre web radio che magari ne pagano 600, ma io non voglio ragionare al ribasso, non voglio dire voi dovete pagare 4.000, cioè, e questa è la potenza del network, no? Quindi noi ci siamo, non molliamo, basta, niente, grazie.
Ti ho chiesto delle cifre anche perché tocca anche quello a me come avvocato, no? Perché quando arriva una realtà magari ancora più piccola della vostra, che ha bisogno della consulenza su la richiesta che gli è arrivata da SCF di 500 euro, no? Che loro non si aspettavano, perché fino a quel momento lì non sapevano che cosa fosse SCF o It's Right, ad esempio, la cosa bizzarra è che poi a volte costa più la consulenza legale no? Perché io, nel senso, io stesso non è che se faccio beneficenza la preferisco farla a situazioni disagiate, a, non so, volontariato di altro tipo. Quando sono Se volete a voi la faccio, però no, però ai vostri, no, alla radio, ai vostri, no, alle persone che voi aiutate, se volete vengo un giorno a fare visita al carcere, non lo so. Però vedi, la situazione è imbarazzante anche per me, no? Perché arriva il cliente e ti dice: ah, guardi, avvocato, mi hanno mandato questo contratto e mi hanno chiesto 500 euro, è legittimo? E io gli devo dire: mi mandi il contratto, 7-8 pagine di contratto scritto fine, io devo fargli un preventivo. E alla fine questo mi dice: beh, avvocato, allora se devo darle 400 euro a lei, a questo punto ne do 500 a quelli là. No, perché c'è il rischio che io poi, dopo che lui mi ha pagato i 400 euro per dirgli il contratto è così e cos'ha, gli dica: guardi, effettivamente glieli deve dare. E quindi questo si sente cretino due volte, dice: ah, quindi io adesso ho dato 400 euro da lì prendi, per poi dover dare comunque 500, non mi è cambiato nulla. Quindi a volte arrivano con questo atteggiamento, nel senso che sperano che il mio intervento gli disinneschi questa bomba che hanno in mano. E purtroppo io non ho questo potere, io faccio il consulente. E visto che poi le situazioni sono così sempre diverse una dall'altra, quando arriva il cliente io non posso far altro che dire: guardi, mi deve dare almeno 2-3 ore di lavoro per studiarmela. Cioè, non so se altri avvocati, insomma, ne abbiamo coinvolti altri, ma non so se altri abbiano una scienza infusa tale per cui riescono a dare la risposta così. E quindi è un, no, è un circuito chiuso, cioè ci continuiamo ad avvitare su sta cosa, perché invece in ottica di network, magari, mettendo insieme le forze, allora lì ci sta che la consulenza, invece di pagarla il piccolo che, per cui comincia a non convenire, in ottica di gruppo dire: ok, vabbè, ci studiamo bene sta cosa e forniamo delle linee guida, delle frequently asked question per quello comincia ad aver senso, però capisco il disagio.
Adriano, non so se avevi...
No, vabbè, mi aggancio solo sull'aspetto legale. Una piccola cosa che abbiamo provato a fare noi e con il network l'abbiamo fatta per Radio Città Aperta è usare Patamu Legal, che diciamo è un servizio che abbiamo inventato per i giovani artisti che hanno proprio lo stesso problema che diceva adesso Simone, insomma, perché ogni tanto agli artisti pure gli arriva una richiesta, una cosa, un contratto da revisionare, e se tu sei giovane e così via ti ritrovi a firmare magari un contratto che perché non puoi pagare quei 200 euro e così via. Quindi noi diamo questo servizio di primissima scrematura, anche solo questa lettura di cui parlava Simone. Certo, pure noi dobbiamo fare molta attenzione ai tempi, perché non ci si possono dedicare, che ne so, 5 ore, però una primissima scrematura per dire: guarda, sì, ti può convenire effettivamente pagare un avvocato. E questa cosa l'abbiamo fatta con Radio Città Aperta, perché c'era quel problema, non so se vi ricordate le immagini che loro avevano utilizzato, ed effettivamente si è trovato una quadra in quel caso, per cui adesso io non sono avvocato quindi non dirò le cose bene, però se sei una no profit, se hai fatto un uso no profit di un'immagine che anche in teoria sotto certi aspetti puoi essere tutelato e dimostrare che in realtà non l'hai fatto per lucro personale, quindi che non ti si può chiedere. Però questo poi, insomma, meglio chiederlo a...
Articolo 70,1 bis. Grande, della legge, grazie, quello delle immagini degradate. Sì.
Tra l'altro, esatto.
Allora, c'è ancora...
Solo per dire che questa è però una cosa che si potrebbe implementare, cioè si potrebbero fare dei piccoli webinar di formazione, perché noi li stiamo facendo, cioè se volete, l'avevo già detto, ma si può veramente fare, un po' l'abbiamo fatto appunto con Radio Città Aperta, si potrebbe fare una piccola formazione... E poi possiamo anche ragionare con Simone su delle cose utili a livello di network. Sì, quello sarebbe di grande utilità. Già. Scusa, Mariangela.
No, grazie a te.
Gabriele, Radio Sonar, per chi non mi conosce e ci sta ascoltando sul network. E, vabbè, innanzitutto sono contento di rivedere Adriano, ma soprattutto sono contento di avere ospite per la prima volta dal vivo Simone. Ci siamo sentiti via Skype qualche anno fa, e penso che abbiamo fatto, eravamo all'inizio, era un embrione ancora l'esperienza di Gemini, abbiamo fatto sia come gruppo informale ma anche come persone, insomma come singoli e singole, abbiamo fatto anche grandi sforzi per provare a studiarci un po' gli argomenti, cioè non siamo più solo non vogliamo pagare la SIAE, no, noi vorremmo che ci fosse un ente pubblico che funzionasse regolare al 100% e che ci fosse un'equa distribuzione di tutti i proventi agli autori e aventi diritto. Okay? Quindi...
Guarda, è una proposta che io l'ho lanciata in un mio articolo, cioè di all'epoca quando si parlava della Barnier, di avere un'agenzia pubblica che sta sopra, in modo tale che Gli utilizzatori parlano sempre con un unico soggetto che ha un ruolo pubblico e quindi dovrebbe dare delle garanzie di equità, quindi non strizza l'occhio all'editore, non strizza l'occhio all'autore, al discografico, no. Fa da collettore delle richieste e chiede ai vari fornitori di servizi di chi è questa licenza, di chi è questo autore, di chi è questo... E poi parla lui con l'utilizzatore e fa da filtro. E da filtro e da tampone, da equilibratore. Però per adesso, cioè, potrebbe essere Agicom, no? Visto che all'Agicom continuano a dare delle mansioni sempre in più in materia di diritto d'autore, oppure crei una sottocommissione di Agicom, una costola di Agicom, come la chiami in qualche modo, e fa il lavoro che parzialmente faceva SIAE quando era monopolista, ma non lo fa da monopolista. Lo fa da terzo pubblico che sta sopra. E sotto possono essercene 20 dopo, no? Capisci? Cioè diventa un po' meno... Non c'è più quell'effetto che dicevamo, ma io devo pagare 1, 2, 3, 4, se me ne arrivano altri dopo divento matto perché devo pagarne ancora di più. Quindi in quest'ottica la liberalizzazione è stata una fregatura, no? Un autogol. Non deve essere così. Bisogna trovare il modo di disinnescarla questa cosa e purtroppo non vedo alternative. Cioè se la lasciamo fare al mercato... Il mercato non va in quella direzione lì, bisogna farlo probabilmente con un intervento pubblico. Penso che bisogna aspettare la prossima direttiva, quindi fra circa 20 anni.
20 anni, però magari possiamo provare a accelerare un po' i tempi, perché secondo me ci stanno le possibilità per essere soggetti promotori anche di un tavolo con il governo attuale, il prossimo, chi lo sa, però visto che siamo persone che comunque fanno da tantissimi anni, non è più solo una passione, insomma io ho sempre riconosciuto nelle esperienze appena aggregate all'interno del network che ci stanno professioni e professionisti, okay? Quindi che lo fanno a titolo gratuito o per pochi spicci, ma perché comunque le economie sono quelle che sono. Detto questo, il boom del fenomeno delle piattaforme per podcaster e podcasting 2 anni fa, 3 anni fa, questo termine appena detto non ci diceva assolutamente nulla, le web radio erano per sfigati, il podcast non se lo ascoltava nessuno, oggi invece è diventata una moda. C'erano prima, si sono implementate, si sono sviluppate, sono aumentate, hanno incassato tanti, tanti soldi e mi sono interrogato su una questione. Dove sono le licenze, i contratti tra SoundCloud, Spreaker, Spotify, eccetera, Mixcloud e tutti gli altri con SIAE, SCF e dintorni? Perché, e finisco, la policy, loro, non leggo mai le policy, sono l'italiano medio che non legge le policy dei siti e dei contratti, ok? Mi sono andato a leggere tutte le policy di SoundCloud, Mixcloud, eccetera, eccetera, e Spreaker, e tutti ti dicono la solita cosa: il singolo utente deve essere il responsabile con una licenza.
Ma perché è la legge, è la direttiva, la vecchia direttiva.
La piattaforma, no.
È quello, era quello okay. Che dicevamo all'inizio.
Allora la domanda per l'avvocato è: se mi chiamo SoundCloud e io sono il proprietario di SoundCloud, non devo siglare nessun accordo con SIAE, eccetera, eccetera?
Adesso con la nuova direttiva. È esattamente questa la novità.
Se mi chiamo Radio Rogna, però, devo finire.
Questa è una fregatura, sì, ti do
ragione. Ok, quindi è solo per la denominazione del sito, perché comunque esercitiamo la solita professione.
Quello che ti dicevo prima, cioè quando hanno fatto la direttiva del 2000, volevano proteggere il service provider da una serie di aggressioni, cioè, oggettivamente, cioè... Chi sarebbe il pazzo che mette su, mettiti nell'ottica di un imprenditore del 98-99 che mette su un YouTube sapendo che per ogni video caricato sei responsabile legalmente del contenuto a livello di diritto d'autore ma anche di contenuto, certo. Cioè metto il video pedopornografico perché c'è il malato di mente che lo fa e io che sono quello che mette in piedi la piattaforma devo controllarlo, nessuno l'avrebbe fatto perché avrebbe avuto un costo mostruoso, vuol dire avere degli omini che tutto il giorno e tutta la notte stanno lì e si guardano il video, no, non so quanti milioni di minuti di video vengono caricati su YouTube ogni mese, cioè, quindi è una roba che ovviamente è fuori dall'umana comprensione e quindi o accettiamo di tornare a un mondo che era quello di 20 anni fa, cancelliamo tutto, stavamo scherzando, YouTube non si può avere, Facebook non si può avere, se no l'unico modo era quello di cercare di proteggere dalla responsabilità civile e penale in alcuni casi il service provider. E quindi quello che stai dicendo tu, le policy sono tutte così, Le policy servono per, non per, loro dicono, li chiamiamo, Facebook li chiama standard della comunità. Io li prenderei a schiaffi quando vedo standard, perché ti fa venire in mente che c'è stata una comunità che si è trovata, no, come qua, adesso decidiamo quali sono i nostri standard. No, è un avvocato in un ufficio in California che ha scritto quella roba lì, no, quello è lo standard della comunità. Quindi è una presa per il culo chiamarlo standard della comunità. Sono delle policy per parare le chiappe a loro, non all'utente. Cioè, quindi non è per nulla standard della comunità, è termini d'uso del mio servizio. Sei a casa mia e se vuoi comportarti, se vuoi giocare a questo gioco, stai alle regole che ho scritto io. È sempre stato così, non potrebbe essere molto diverso, nel senso che se io fossi loro legale probabilmente farei la stessa cosa, perché devo, il mio cliente mi chiede di parargli le chiappe, io gliele devo parare. Però ecco, è un po' il gioco che ha portato a questa stortura che abbiamo oggi, che adesso questi qua sono i potenti del mondo, sono i nuovi capitalisti, no? Sembravano quelli che avrebbero, che nella loro mente avrebbero dovuto portare la libera comunicazione, il libero accesso dell'internet, e un po' è stato così effettivamente, perché adesso anche mia zia 78enne può mettersi il video su YouTube e riesce a farlo, è una cosa impensabile solamente qualche anno fa. Dall'altro si sono ovviamente fatti, no, la casa d'oro, non usiamo altre immagini. Adesso stanno cercando di riequilibrare, vediamo cosa succede sulla direttiva, però ecco, sì, capisco questo che dici, che è frustrante vedere che loro sono meno responsabili di con tutti i soldi che si fanno di quanto sia responsabile,
no, domani mattina cambio nome,
chiamati service provider,
capito?
Non basta cambiarsi il nome, devi rientrare nella discrezione della direttiva del 2000, però sì, è quella la fregatura, è tutta lì.
L'ultima domanda, su un caso che è successo, se non mi sbaglio, all'incirca nel 2008. Bellissima, sono bravissimi gli amici e le amiche di Bari di Radio Panetti. SIAE decide di adottare Radio Panetti perché fanno una web radio a scopo sociale, culturale, a scuola, e Radio Panetti, che ha più di 10 anni di attività, non paga in nessun modo SIAE e tutti gli altri oboli, bensì viene finanziata addirittura, non solo non devi pagare più nulla, siamo contenti con loro, bensì viene anche addirittura finanziata. Qual è la legge per cui SIAE può decidere di punto in bianco: a te che mi stai simpatico non ti faccio pagare più nulla, lui che mi sta antipatico deve pagare tutto?
Quello sì, perché loro sono... è una società che si può autodeterminare, avranno votato in assemblea o in consiglio di amministrazione, hanno deciso di adottare quella. Okay, e quindi, poi ti sia simpatico o meno come cosa, capisco la frustrazione.
No, quindi qualora ci siano altre esperienze come simili o uguali a Radio Panetti, un buon team di avvocati si potrebbe appellare a questa loro soluzione per farla diventare una cosa più collettiva, allargata. Cioè tutte le esperienze simili o uguali a Radio Panetti potrebbero essere esentate dal pagamento delle licenze SIAE.
Sì,
scrivo, no, mi iscrivo a giurisprudenza.
No, non crea un precedente, perché la SIAE non è un... La SIAE, allora, è vero che è un ente pubblico, però non ha un ruolo di quel tipo lì. Quindi loro si possono autodeterminare, come loro hanno un patrimonio e comprano case, vendono appartamenti. Cioè, se tu vai a vedere il bilancio della SIAE, no?
Certo, c'è anche un bel palazzo all'Eur che si sono venduti, cioè, poi rimessi per
ripresa. Non è che ti devono rendere conto, perché noi siamo pubblici. Il problema è il solito gioco della SIAE, che sono pubblici quando gli fa comodo e privati quando gli fa comodo. Quello è vero, però in questo caso no, ecco, non fa giurisprudenza, ecco, non
però
fa.
Simone, una domanda, perché lo crea un precedente morale?
Sì, no, nel senso, dal punto di vista lì, morale politico anche, perché quella, esatto, è politica. Indubbiamente, quello indubbiamente, però non legale nel senso tecnico del termine, che lo puoi impugnare davanti al TAR. No, okay. Dire,
però si può,
no,
anche,
ecco,
si può anche dire alla SIAE: va bene, se voi siete così illuminati, la SIAE, SCF, eccetera, eccetera, che Radio Panetti non la fate pagare perché avete dichiarato le motivazioni per cui non paga sono questa e quest'altra, allora noi, che come dire, le rispettiamo tutte, chiediamo a voi SIAE, anche noi non dobbiamo pagare, cioè sfruttate, anche se non c'è un obbligo giuridico da parte della SIAE, non c'è un precedente giuridico, però voglio dire, o la SIAE dice no, noi abbiamo preso Radio Panetti per farci belli e allora non li facciamo pagare, ma se lo facessimo veramente, seriamente, a tutte le radio che rispettano gli stessi criteri, so cavoli nostri, allora, oppure vi dicono, Eh no, cavolo, non possiamo dichiarare pubblicamente che l'abbiamo fatto solo per farci belli. Quindi sì, da oggi no. Tutte le radio, o no, l'uno o l'altro.
È più facile la prima, è più facile che dicono.
Però
no,
lo devono dichiarare.
Abbiamo fatto un progetto, abbiamo deciso di premiare una web radio, ci è piaciuta questa, il consiglio di amministrazione e l'assemblea hanno approvato. Noi non dobbiamo rendere conto a nessuno di questo, perché non sono soldi pubblici che stanno spendendo in quel caso. Attenzione, questo è il tuo.
Sì.
E quindi puoi fare pressione su, non so, se hai degli amici iscritti, se hai, di andare in assemblea e votargli contro. È attività politica però, non legale in senso stretto.
Beh, sicuramente dai là un po' a noi del network, insomma, di avviare, no? Dare gambe a quella spinta propulsiva che poi di fatto è politica, no? Perché insomma con le nostre radio, con la nascita stessa del network, in qualche modo la stiamo facendo. Allora, noi siamo in chiusura, è stato oggi un po' l'avvio forse di un discorso, vorremmo farne altre 100.000 da domani, quindi sicuramente per noi è un po' l'inizio per Gemini, insomma, anche per approfondire, e in un'ora e mezza, forse neanche, ci siamo dati davvero un bel po' di spunti su cui ancora appunto approfondire e capire meglio. Ringraziamo Simona Liprandi e Adriano Bonforti, grazie per essere stati con noi.
Grazie. Una bella serata, grazie.
Grazie davvero, ma vi romperemo ancora le scatole probabilmente. Allora, diamo insomma riferimenti per il talk successivo, quindi chi ci sta ascoltando rimanga in streaming, perché arriva il prossimo talk che Un podcast non fa una radio, con Andrea Bornino di Radio Rai e Jonathan Zenti di Internazionale, e poi dalle 22 serata musicale con Bad Vibes Electronic Fog. Grazie ancora Simona Liprandi e Adriano Bonforti. Grazie a voi.
Grazie.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.